Benvenuti alla 22esima puntata di
Kashmir, un podcast morbidissimo.
Cazzo, ma ci piace così tanto questo look che abbiamo lo stesso look da due puntate, hai visto?
Ma guarda, io mi trovo bene in felpa, lo sai.
Anch'io devo dire, queste puntate in felpa.
Potremmo fare una minchia, potremmo fare un podcast che si chiama Felpa. Un podcast morbidosissimo, più morbido ancora.
Beh, intanto adesso poi finirà questo ciclo di puntate brevi.
Sì, ve lo promettiamo, torneremo alle lunghe puntate da un'ora e mezza.
Grazie mille, davvero, a noi fa super piacere farlo e siamo super contenti. Io penso che quando ci ascoltano le persone, anche se in un formato diverso, accettando...
Sì, no, siamo molto contenti anche della pazienza che ci viene riconosciuta, insomma.
Come ti dicevo la settimana scorsa... mi sono sparato le robe sulla ludopatia che mi fa paurissima, quindi. Ma ecco, a proposito di ludopatia, a proposito di temi che nella vita incontriamo leggendo, guardando un film,
bello. Puntata a tema ludopatia.
Ma non è male,
no, cioè, infatti è bella.
E facciamo vedere il dietro le quinte di come nascono le idee di Kashmir. Cioè, uno dei due di solito chiama l'altro, oppure c'è un'idea che arriva anche ovviamente da tutti gli altri, e si inizia a pensare, cazzo, ma sarebbe figo parlare di questo tema, come, in che modo, e si butta giù la scaletta.
Esatto, normalmente questo avviene nel weekend più o meno, decidiamo quando fare la cosa, venerdì, sabato, ci chiamiamo a vicenda... Perché abbiamo letto qualcosa questa mattina.
Abbiamo letto, oppure dici, guarda, questo tema adesso potrebbe essere molto interessante. Poi a volte va a culo che quel tema, tipo la puntata con Daniele Stefano, si può ridere di tutto. È nella settimana esatta
il momento in cui lo dicevamo, Will Smith distruggeva uno zigomo a Chris Rock.
Esatto, e a volte meno, a volte dici, cazzo, questo tema è una bomba, invece è quello però purtroppo...
Tipo quando facemmo la puntata famosa, che non è mai uscita, sui podcast.
Certo, esatto.
In cui prendevamo per il culo tutti gli altri podcast, ma veramente cattivi, smerdandoli, dicendo tanto quelli sono primi, quando cazzo mai saremo primi noi nella vita. E il pomeriggio siamo tornati a casa e abbiamo visto che era primo su Spotify.
Quindi come...
non è mai uscita quella puntata, chissà, forse un giorno la vedrete.
Vabbè, poi l'abbiamo fatta nel Kashmir Summer Tour, se volete. È sempre scaricabile al
link
ovunque.
In descrizione.
Esatto, al link in descrizione, esattamente.
Però ecco, lì quello era un esempio di come le idee ci venivano quasi la sera prima, tiravamo fuori la sera prima di fare lo spettacolo, buttavamo giù la scaletta, quello era proprio performing. Ma la puntata è, ci diciamo un tema, ci dice un tema, si dice, ah sì, non male, allora perché non lo si vede da questo punto di vista? E da lì parte la scaletta, che di solito classico è, come hai conosciuto questo tema da piccolo?
Sì.
46 minuti sull'infanzia ultraborghese che abbiamo vissuto.
Ora tu svilisci il lavoro del podcast, però è vero, abbi pazienza.
Quella roba lì e...
quello assolutamente. Come te la vivevi in vacanza?
Sempre.
Conosciamo persone che se la sono vissuta così.
Esatto. Cioè, i nostri genitori come l'hanno vissuta?
Ludopatia. Mio padre è noto ludopatico.
Ma mio padre, grazie a Dio, no. Mio padre le dipendenze
Ma no, ma scherzo, ma io pure stavo scherzando. No, mai avuto, anzi, forse i miei genitori temono il gioco d'azzardo.
Sì.
Credo mio padre non abbia...
famiglia l'avete avuto? Sì. Qualche cugino, zio?
No, mi sa che mio nonno, il papà della mia mamma, mi sa che era, come usava un tempo, una di quelle persone che diceva vado a prendere sigarette, tornava da Sanremo, dal casino, tre giorni dopo.
Però pensa che bello che tornava da Sanremo,
che
quando
tornava,
invece
era
oggi...
importante che tornasse.
No, che tornava, pensa che invece oggi vado a prendere sigarette, vai effettivamente a prendere sigarette, poi nella sala slot sul retro e ti giochi 4.000 euro tutti insieme...
Tipo, le dipendenze sono cose che mi affascina e forse su alcune cose c'è un problemino, ma di tutte le dipendenze la ludopatia mi fa paura anche solo parlarne.
Lo so, perché poi appunto rispetto alla droga, la droga è la promessa che ti uccida alla fine, invece la ludopatia è tipo continua a giocare che magari vinci un milione di euro, ed è una roba spaventosa.
Tipo, si parte su questo tema e si inizia a raccontare, tu hai mai avuto problemi di ludopatia?
Oddio, io vi ricordate i POG?
Certo.
Ti ricordi i POG?
Tu, ragazzi nati cari dal ragazzi. 1990, penso uno in poi, sappiate che questo per quelli nati prima è un grande momento.
Sì. Tahir ha fatto la faccia che potrebbe fare se gli parlassi. I POG. Allora, i POG erano
dei tondini, delle
medaglie
di cartone,
di cartone anche di plastica, con questo personaggio di POG. Che praticamente era come una specie di uomo di Neanderthal, una specie di scimmione. C'è qualcuno che se lo ricorda? Eccolo là.
Non ho idea di cosa sia.
Erano questi affarini, ognuno
Madonna
con un disegno,
mia, mi sta venendo da piangere.
Dei disegni molto carini di questo personaggio.
Magari Tahir le mette in sovraimpressione così.
No. E...
E il gioco era con un pog più grosso di plastica.
Esatto, sì, sì.
Si mettevano al centro fra due avversari, sì. Tipo tu metti i tuoi, io metto i miei, li colpivi e quelli che si giravano erano del...
E ora che ci penso ci ricorda molto quel giochino che si fa a Squid Game.
Esatto,
quando
esatto.
Loro alla prima puntata lui gli tira la cosa e si deve ribaltare, esatto, quel gioco, esatto, coreano lì. E devo dire che forse con i Pog mi piacerebbe dirti che non giocavo tutta la paghetta che mi veniva data con i Pog, però era proprio così. Quindi quelle...
Io quelle mini 4VD facevo
mille lire che mi venivano date, non mi ricordo quante,
che si buttavano soldi tra
bravi. No, te li scambiavi. Cioè te li scambiavi, erano tipo le carte dei, sì, Pokémon, sì, credo, sì, no?
Li
una roba del genere.
Soldi,
li compravo, poi li scambiavi, c'erano quelle più rare. I Pog furono la mia ludopatia per, diciamo, intorno ai 7-8 anni, credo proprio di sì.
E un po' i Pog, io le mini 4VD, cioè, banalmente, certo, però spendevo i soldi, non è che poi dopo me le giocavo contro qualcun altro.
Quello, altra grande ludopatia che a un certo punto ebbi, Metal Slug 2.
Boom, 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 tutti.
Però, quello veramente.
Quello è proprio il gusto del gioco. È
ludopatia. Cioè, nel senso, comunque,
vabbè,
è giocare mentre.
Giochi senza
prima 500 nulla. Lire, poi quando si passò all'euro rovinati, 50 centesimi, che era il doppio. Ecco.
E uno che invece c'è, tuttora sta grattando dei grattevinci mentre facciamo la puntata è Carmelo.
Carmelo Avanzato, il quale, esatto, camoglie, gratta e vinci, italiano vero. A tutti, no, quanti gli autogrill e il suo menù.
Non
ovviamente
mandiamo questo messaggio che non capiscono che è uno scherzo. Solo quando si viaggia in auto mi fermo all'autogrill e prendo un gratta e vinci.
Carmelo, grazie. Quando entra all'area di sosta, alla rustica ovest, viene salutato come se stesse al bar qui sopra. Oh, dottor Avanzato, ecco qua, prego. E gli viene servito cappuccino, camogli e due gratta e vinci. Lui lascia 15 euro. Però ti ho visto vincere.
E ho solo vinto.
Infatti tu vinci, sì, uno che, lui
questo
è uno che vince.
Questo è un bel messaggio, bravo, sì, sì. Esatto. Si vince sempre.
Carmelo,
un certo,
è uno che vince, di... gratta e vinci. È uno che vince.
No, quello è paura. Da piccolo ne ho comprato uno, mi ricordo la mia babysitter Elena, ho vinto 5.000 lire e l'abbiamo ricomprato e poi le ho perse. E lì ho pensato, ma con tutte le cose belle
che avresti potuto,
esatto, che avrei potuto prendere, perché ho buttato questa cosa? E mi fa molta paura. Poi detto questo, io non conosco persone ultra, cioè, ecco, Daniele Tinti ha fatto un pezzo, non è ludopatico lui, ha fatto un pezzo molto divertente sulla ludopatia, andatevelo a vedere su YouTube. Daniele Racco, un altro comico, ha fatto uno spettacolo su questa questione, anche quello non so se è su YouTube ma si può vedere. Sentirne parlare mi mette un'angoscia che, al confronto, sentire un eroinomane che ti racconta la sua dipendenza, non so, lo sento più...
No, è terribile.
Però dietro le quinte di Kashmir è esattamente così, cioè noi ne parliamo, ci tiriamo fuori questi aneddoti e cerchiamo di capire se c'è materiale o meno per riuscirci.
Esatto, per tirare fuori. Sulla puntata sulla ludopatia mi sembra che ci sia materiale.
Sì, cioè, ce n'è.
Ospite della puntata sulla ludopatia?
Beh,
abbiamo un nome, non lo
abbiamo
diciamo.
Abbiamo un nome, non lo diciamo, lo sa anche lui che probabilmente sta ascoltando.
Lo sa anche lui che ci segue, esatto.
Cazzo, che storia quella, che storia, che personaggio veramente affascinante,
sì,
veramente,
molto,
non
molto.
Vorrei
talento
essere lui,
incredibile,
un solo secondo della mia vita non vorrei essere lui, ma dall'altra parte da piccolo io lo sentivo alla radio sempre con mio padre, mm-hmm, e mi piaceva un botto, e che cazzo di vita,
veramente, no, uno fortissimo, però appunto, vabbè, purtroppo preda di questa,
sempre raccontato.
Sì, no, l'ha sempre raccontato. Altro grande ludopatico, che però questa cosa l'ha sconfitta e se ne può parlare, Pupo.
Certo.
Pupo,
a Chemin de Fer lui giocava.
Esatto, e mi ricordo l'intervista in cui lui disse: una volta al casino di Campione io chiamai un banco a Chemin de Fer di 120 milioni e li persi. Bello,
sai che
120
giuro,
milioni
mi è venuta
di lire,
la pelle d'oca.
Banco,
oh, ma guarda, non
così
non...
sull'unghia.
Ma 120 milioni di lire dell'epoca saranno stati.
È un po' tanto.
No, ma era il 2016. Era il 2016, giocavano a lire.
Ma forse mi ricordo anche una cifra molto più bassa di quella che
ma
può aver speso.
Comunque, cioè, era un appartamento grosso.
Beh, insomma, comunque, che 120 milioni di lire liquide sul conto che ti escono così direttamente.
Ma la domanda che mi faccio sempre è: dopo che hai giocato e hai vinto o hai perso, ma tendenzialmente hai perso, quello che vai a fare dopo, la sigaretta che fumi dopo,
secondo me, secondo me le unghie un pochino ti trema, cioè comunque la fumi,
porca miseria. Però
è vero, smettere, a sapere quando uscire.
Beh,
io
quello...
ho visto un sacco di volte amici, magari entravano con 500 euro, arrivavano a 2000 e dicevo: oh, basta, canna. No, devo andare sopra, ancora sopra. Oh, e basta.
Mamma mia,
e poi perdi tutto.
Come fu? Però dai, chi li gestisce lo fa in modo responsabile, con rispetto della,
sì,
persona.
Sì, 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 certo che sì, assolutamente. Non capita mai di vedere, insomma, i baristi sono noti per dire: ora basta.
Ora basta.
Dai, ti prego, dai.
Signor Avanzato, per cortesia, fuori adesso.
Può uscire, dall'area di sosta alla rustica ovest, grazie.
E lui si finge quello che pulisce i bagni per farsi mettere il piattino con le monete e poi andare a giocarsele tutte alla slot
machine. Da qua è nata la cosa del camice, infatti. Esatto.
In realtà era il suo travestimento.
Esatto. E, no, forse appunto un tema di cui
sai che però la ludopatia è una roba molto diffusa nello spettacolo. Per esempio Mara Maionchi ha raccontato che le piace talmente tanto giocare che ha fatto una roba che tu puoi chiedere, cioè ha mandato una lettera agli unici 4-5 casinò che ci sono in Italia,
dire, non fatemi entrare,
non fatemi entrare, è una cosa che tu puoi fare.
Bello.
Tu la mandi una volta, basta, così non entri più. Però grande stima, nel senso, se ti piace così tanto, sai di avere questa grande passione, sai come gestirla, sei una grande.
E tu, vabbè, tu non penso sia mai stato a Las Vegas.
No,
hai amici
mai a Las Vegas,
andati, eh?
Sì,
anch'io. I loro racconti a me fanno uno spavento,
sono incredibili. No, più che altro mi hanno raccontato di gente tipo, non so, imprenditore asiatico che ha solo fish da $100,000, fa così ta 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 ta, ta tutto così.
Ma io dico, signor imprenditore asiatico, ma cavoli, ma fai bene a spenderli, ma penso sempre, che gusto c'è? Non ci arrivo, non ci arrivo.
Quando quei soldi, che cose belle.
Non arrivo al piacere di farlo.
No, neanche io, neanche.
Dovrebbe essere tipo come i drogati di adrenalina, secondo me.
Sì, anche
sì,
secondo me
sì, certo,
simile.
Certo. Però a sto punto, cazzo, vai con... Cioè, tu come li spenderai? Se avessi quel tipo di soldi... ti portassero al casinò, diresti ok ci sto, oppure diresti senti mi compro una McLaren e vado a 450 all'ora in autostrada?
Non lo so, fare allora forse quasi andrei più nello spazio, cioè fare la cazzata di andare nello spazio.
Ah, quello è anche altra cosa che non mi attrae.
Beh ammazza dai, no vabbè, se io avessi i soldi da buttare che dal casinò spendo $100,000 così, farei la cosa con Elon Musk, il turista spaziale.
Io produrrei
pensa che figo,
produrrei
dai.
Un musical tipo quelli che fa Cocciante.
Ah ok.
Però mettendoci un personaggio, non so, per il mio gusto, potrei fare tutto quanto per il mio divertimento, spendere milioni a una produzione teatrale per vedere uno che non riesce a farlo bene. Ah, i protagonisti, okay. Tutti bravissimi.
Bello.
Lo porto in tournée fisso, non vendo biglietti, metto solo davanti a
ridere. E te sto davanti a fare tipo il dittatore.
Esatto.
Bello.
Sì, esatto, fare il dittatore che guarda questo. Non so chi potrebbe essere.
Bullismo del musical.
Sì, il bullismo del musical. Vai, balla, canta, vai.
Tu affitti il Madison Square Garden
per 12 persone.
Tu direi, se era sto coglione che ho preso, sta roba mi costa $200,000
a sera.
Abbiamo 87 repliche. Guarda come cazzo mi sta rovinando.
Tipo, nessuno si può esibire al Madison Square Garden perché c'è,
esatto, perché
coglione,
c'è
il musical,
esatto,
vai.
Coglione musical. Un musical sulla vita tipo di Idris, di quelli che è il calcio. Bellissimo. Però bellissimo.
Stupendo questo.
Infatti
sarebbe bello.
Bello. Guarda che bello.
Visto che già è creativa questa idea, già è una spinta.
Idris il musical.
Bello.
Che racconta tutto il modo in cui veniva gestita la cultura, esatto. Cioè gli immigrati in televisione negli anni 90, quando poi si è iniziato a percepire, ok, forse magari questa rappresentazione.
Ma che cosa
è un po'
figa
ripensarci.
Lui era super juventino.
Certo, lui
che era la cosa più, è la cosa più inclusiva.
Era
che poi
juventino?
Super juventino.
Okay, okay.
Che puoi essere in Italia.
Chi era milanista in quel roster dell'epoca però?
Bah, c'erano diversi.
Teocoli.
Però Teocoli non era, lui era, faceva limitazioni. Non era, non veniva,
sì,
milanista.
Brosio? Vabbè, cioè, cos'era?
Brosio non so.
Forse Brosio è proprio milanista.
Forse Brosio non so.
Ah, juventino pure Brosio.
Sì, ah beh, vedi.
E certo,
ci si unisce poi.
Sì. No, però grande
c'è
Idris.
Paola laziale.
Sua Paola grande laziale.
Brosio era pure juventino. Cazzo, non me lo ricordavo. Sì. Anche juventino. Oh. Mamma mia.
Poi
sì,
ha visto la Madonna.
Sì, nel senso che sì, assolutamente.
E bellissimo, musical su Idris, pensiamoci secondo me.
E questo già abbiamo messo un'idea creativa.
E una
l'altra volta
Depositino si ha,
Depositino si ha, Idris.
L'altra cosa, boom, 100,000 fish, quella roba lì non...
No, non è una cosa vomitevole. Come no?
Ha giochicchiato,
sì, quella. Ha giochicchiato anche Emilio Fede molto, ma mi sa che a Mediaset comunque in quegli anni
vabbè, la disponibilità fa.
Diciamo che la liquidità c'era.
Sì,
a me sappia, ieri notte, dico la verità, non riuscivo a dormire. Ho scrollato sull'iPhone, ho visto l'app là, 888 casino, ho detto, una piotta blackjack a butto. Mi stavo alzando per ricaricare, ho detto, ma che cazzo.
Maybe no.
Ma poi, allora, un conto è, posso comprendere, entri in una...
Beh, c'ha il fascino il casino comunque.
Sei mai stato?
Sì,
io solo a St. Moritz una sola volta, visto che l'abbiamo raccontato.
No, io ad Amsterdam sono stato, due o tre volte. Sì, è sempre a buffo, sempre
sì,
con
sì,
amici.
Sì, no, ma a me osservare gli altri che giocano non dispiace, però farlo no.
No,
però quello di per sé vai lì, ci sta, sei fisicamente lì, sì. Ma su internet, Spiegami un
quello, no, secondo me è una merda. Io non ci giocherei mai.
Su internet è bello. Abbiamo fatto serate tipo 6-7 amici, televisore. Stai là, mettete tutti una quota e ti giochi comunque. Cioè, paghi tipo 20-50 euro, ma li stai pagando dicendo: ok, questi sono i soldi che se io perdo non mi frega niente, mi sto solo divertendo. Se vai sopra, là c'è il rischio e diventa una malattia. E ti diverti. Comunque stai là con tutti che urlano al Crazy Time alla ruota: dai, infame, fai uscire il pacinco per 5, capito?
Pacinco per 5.
Tutti già, ubriachi, ovviamente.
Già fidarsi del banco è impossibile, perché vince sempre. Ma se il banco, certo, è un software.
Ma capito? Cioè, è proprio è fatto poi matematicamente per fregarti.
Vabbè, non è comunque live, cioè esiste.
Sì, 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 no, beh, quando si scommette sulle partite da 10 minuti giocate tipo FIFA.
Ah, nelle... no, quella cioè, è una cosa, non so come si faccia a fare quella roba. Ah, le virtuali, boh. Io sono
ma come
stato
cazzo fai?
5 anni con i miei amici e dicevo: oh, non mi so fare due virtuali.
Ma che virtuali?
Che vuol dire?
Ma no, poi, sì, almeno a quel punto cazzo scommetti sul calcio vero. Cioè, almeno.
Vabbè, ah, ecco, invece a me piacciono le scommesse tipo.
Ma tu scommetti al calcio? No,
zero, mai, assolutamente. No, le scommesse tipo, che ne so, di che hanno Emiliano Amiconi? È uno di...
Vabbè, quello è bello, quelle sono belle scommesse.
Dice, del 69, io dico 73, 69, dice,
oh, 2 euro,
2 euro, 2 euro. Quello mi piace. Quello mi piace tantissimo.
Sì, e invece scusa, tu hai mai avuto la cosa tipo Poker Star, quelle robe?
Mai,
il gioco del
mai.
Poker.
Giocavo al poker, al Texas Hold'em del BlackBerry, che non era online, era proprio il videogioco.
Era dentro lì.
E lo usavo per addormentare.
Proprio il signore del comune.
Esatto, e lo usavo per addormentarmi. Scusa, no,
scusa. L'ufficio anagrafe, sono... l'ufficio anagrafe.
Tra l'altro non c'ero molto gli
mio
anni.
Mio figlio è nato 6 mesi fa. Vorrei dargli un nome.
Beh, un classico anche quelli che hanno i posteggi.
Ah, certo, sì,
però,
sì, sì. Vabbè, però insomma,
domanda, scusate, in che anno è nata Milena Amiconi?
Ce l'ho. Ho sparato, allora, ho detto 69-73, secondo me è qualcosa in between.
Scegliene uno.
72.
70.
State proprio a metà, ragazzi.
71. Milena Amiconi, che salutiamo.
Che salutiamo.
Milena.
Questo è un altro l'unico piccolo dietro caso... le quinte di Kashmir. Quando sì. Carmelo sente che non stiamo andando e prova a mettere un po' di peperoncino.
Esatto.
Ma
e
non ha sentito
brace.
10 minuti prima, dove stava andando tutto bene. E tipo tira dell'alcol sul barbecue.
Sulla stufa.
E la carne era pronta. Cioè, no. Però scherzo, non avete sentito una cosa che... Ecco, questo è un dietro le quinte, un taglio bello di Kashmir.
C'è un bel taglio, una frase detta da Carmelo, la terremo poi nel famoso
DVD. Però è stato
con
sfortunato perché
Scott.
Ha trovato tutte persone che sono contrarie a questo gioco.
Contrarie a quel tipo di gioco che poi un giorno racconteremo. Allora, paese che vai, ludopatia che trovi. Per esempio, voi siete... Allora, tu prima hai citato Pachinko. Sai cosa sono i Pachinko, davvero?
No.
I Pachinko sono delle sale gioco in Giappone dove i giapponesi vanno a spendere tutto quello che hanno.
Ah, sì.
Allora, se da noi c'è la saletta slot dietro al baretto, brutta, eccetera, in Giappone ci sono i Pachinko e sono delle mega sale giochi fatte apposta per allenarti, con dei giochi che sono anche tipo la pallina che va nelle buche, fatte apposta per avere un suono fortissimo. Sopra ogni Pachinko c'è una cassa, tipo una cassa enorme della Bose che spara il suono ancora più forte di quanto tu non lo senti. Tu vai lì e vedi la signora giapponese con la borsetta che continua a giocare tutto il giorno a questa cosa, ma non cioè quello che ti immagineresti va a giocare alle slot. È una signora tranquilla che sta lì e si gioca tutto, ed è una roba sempre giapponese per alienarsi, per perdere completamente il contatto con la realtà.
Bah, quella roba lì, vabbè, come il cellulare poi alla fine ping, ping, ping,
sì sì, però ti colpisce il suono che c'è nei Pachinko, perché è oltre ogni possibilità di tollerarlo.
No,
è impressionante.
Detto
questo, porte,
se chi ci sta ascoltando magari esiste anche che possa avere questo tipo di problemi, mi sento di lanciare un messaggio: se se ne parli ne puoi uscire, nel senso che
sì,
non può essere fa super spavento, ma secondo me se ne può uscire in qualche
ma
modo.
Sì, sicuramente.
Vorrei fare qualcosa per il sociale contro la ludopatia, tipo non andare mai su Twitch.
Bravo, andrebbe fatto secondo me una critica a tutto questo mondo mod di Twitch.
La facciamo dalla puntata 1 di Kashmir.
È vero,
dove vedi streamer che giocano soldi che gli danno poi chi guarda la stream e vincono anche spesso, però diciamo creano questa favoletta del gioco, un sacco di ragazzi giovani si sono avvicinati.
Come funziona questo meccanismo? Cioè cosa
tu
fanno esattamente?
Streammi tu che giochi al casinò.
E scommetti se...
Sì, scommetti e streamando, però tu stai guadagnando tra
donazioni,
certo, cose. All'inizio dici, ah, ragazzi, non giocate perché tanto a me i soldi me li stai dando voi. Adesso la cosa si sfugge un po' di mano, tutti vanno là a spendere soldi su soldi.
Io proprio vuoi farlo? Prendi la macchina, vai, almeno stai muovendo l'economia in qualche modo, certo, tutta ovviamente malsana, però almeno c'è del fisico, c'è qualcosa di reale.
Esatto.
Però, se no, proprio sì. Oppure idee creative, spendere soldi in idee creative. Oppure sai cosa? La grande beneficenza. A
ecco,
sto punto,
esatto, quello è un ottimo modo.
Però ecco, quello, gioco d'azzardo sulla beneficenza è una bomba. Quello ci sta. Cioè,
chi salverà più bambini?
Chi salverà chi?
Esatto.
Chi?
Quale sarà l'animatore del quest'anno? Camp che si comporterà meglio? Fra, scommetti su il migliore, così anche quello diventa una merda, perché appena ci sono i soldi così, si perde.
Momento nostalgia anni 2000, forse non so se, non credo fosse molto diffusa a Milano, credo di no, ma a un certo punto c'era la bisca del califfo. Non so se vi ricordate quel gioco, no, che c'era online, tu no, giocavi, no, era tipo un software veramente mega anni 2000 e c'era un, credo che fosse la voce, non lo so se era la voce di Califano, ma c'era, tu giocavi contro Califano la bisca e c'era lui che faceva tipo, c'hai più culo che animo, e no, Califfo vince sempre. Ricordato da molto spesso da Relete Borroma Meme, che fa molto spesso questi, la bisca del Califfo, ed era un gioco che veramente ha segnato, se sei nato in area raccordo anulare, ti viene da piangere.
È bello, si gioca.
Si grattava su tutto all'epoca. Era veramente il far west dei software digitali, primi anni 2000.
Ma non ci credo, Carmelo, che tu fai solo gratta e vinci ogni tanto. Tu al tavolo del poker ti sei seduto.
No, in realtà no, il fascino del
pokerini non te li fai?
No, però mi sono iscritto a Guerra di Bande all'epoca.
Che cos'era Guerra di Bande? Bravo, ricordami.
Gioco su Facebook, una sciocchezza.
A Guerra di Bande.
No, non è vero, nemmeno quello. No, il gioco non mi attrae, al massimo giocavo a merda.
Qual era merda?
Cos'è merda?
Ah, sì, sì, è quello che si fa, è vero, a Natale.
Con i bambini. No, nessun gioco di carte, nessun gioco.
Com'era merda? No, ricordaci il regolamento di merda.
Devi avere tipo una carta, devi fare
quattro carte merda uguali e devi dire merda e toccare al centro il mazzo e...
Mamma mia, i Natali a casa avanzato nel 96. Se avessi una macchina del tempo la userei solo per quello. E bello, ecco, l'unico gioco d'azzardo che ci piace è quando zio a Natale mette per la pagoda 60 euro al mercante in fiera, che c'è l'altro zio che fa sentire che nel mazzetto ci sono un sacco di carte, invece ce n'era soltanto una. 60 euro mi hai tolto, Massimo, di portarci.
Grazie zio Mario, grazie zio Anders, grazie papà che non mi avete mai fatto giocare a mercante in fiera. Io non so come si giochi, non so le regole, non ho mai giocato. Ricordo solo
Ainette
Stevens con Pino Insegno che faceva
che faceva il mercante in fiera.
Anno di Ainette Stevens, io dico 80.
Ainette Stevens, secondo me, adesso
e scommettiamo un caffè.
Ti dico 79.
Vai.
79. 79. Io 79, eh?
Allora, 79, 80, 81,
77,
77, Carmelo.
Non so che sia.
Okay. Vabbè.
82, Ainette.
Ah! Ainette Stevens, ti dobbiamo un caffè.
28 gennaio 82, fatto con 40 anni.
La invitiamo a Cashmere.
Tanti auguri, buon compleanno. Vediamo subito appena si scommette.
Subito, si tira sull'Italia. Qui si fa l'Italia.
Allora, questo gioco, posso dire, l'abbiamo inventato, non è male. Cioè, azzecca l'anno delle soubrette di Mediaset.
Bellissimo.
Posso dire, è un bel gioco. C'è il gioco in scatola, ti viene dato.
Sì, sì, Subrat.
Posso dire Alessia Fabiani
77.
Madonna mia, hai letto, sai la sua biografia a memoria?
No, per magari sbaglio.
No, 77. Secondo me 80.
Carmelo, te la ricordi?
78.
80.
76.
Porco
Alessia. Luca, vedi, comunque è ferrato.
Ah, voglia, calciatore su Brett.
Lo vedi, Luca, quando sbaglia questo.
Gli vibra la quinta corda.
È per questo,
Luca,
che so che non devo.
Ah, posso dire una facile?
Vai.
Una facile perché ci potete arrivare. Elisabetta Canalis.
Eia.
77. 78. 78.
No, 77. Voto 77.
79. Cioè.
77. 79. Ma può essere 77?
No, 79.
Vuol dire che ne ha 45? No, troppo. 44
no,
anni.
Sì,
cioè.
79, te dico.
È per te?
Ma scusa, ma non c'è l'età? No,
81, che... 79.
77.
No, guarda, c'ha pochi anni più di noi. Secondo me, 10
anni più di noi.
10 anni più di noi. 77.
78, però.
Vai, 77.
Eh? 78.
78, Luca Ravenna.
Aia.
Elisabetta Canalis,
ragazzi, questo 78. è un bel modo esatto, di giocare a fine cena, a sparare minchia. Adesso non abbiamo fatto sulle soubrette, si può fare su qualsiasi altra lobby italiana,
sì,
oltre alle soubrette,
sì.
E questo è un bel modo di giocare.
Quando è nato il tassista di Forlì 56 che ci ha portato qui sopra?
Ah, scusa, pensavo stessi citando Manlio. Ma sai chi mi ha portato l'altra sera all'Atlantico?
Chi?
Manlio. No. Il tassista che salutiamo.
Il nostro amico Maglio. Cioè, l'hai beccato per caso?
Sì.
Ma che figata. Sì. Lo salutiamo. Grande Maglio.
Vorrei dire il nome del suo taxi, se vi capita, però non so se... se magari no.
Boh,
magari
si può dire. Non lo so. Boh, vabbè. Lo so. Comunque, Maglio, salutiamo. Grande Salute. Maglio. Grande tassista che ci segue. Ogni puntata di Kashmir. Una volta ci hai preso. È stata una corsa molto divertente. Come piccolo il mondo.
Esatto. Bellissimo.
Chissà che non faremo una puntata sui tassisti.
Chi lo sa. Forse
la vogliamo fare.
Sì, ci sta. La comunque, faremo. Adesso mi sa che dobbiamo chiudere. Che dobbiamo andare. Però avete visto... abbiamo fatto in diretta la puntata, cioè in diretta, vabbè, ci siamo capiti, dai.
Spuntatella senza scaletta, e questo era un Art Attack.
Esatto.
Un solo taglio.
Esatto. Con forbici con la punta arrotondata.
Esatto, ma rigorosamente, anche quelle appuntite.
Rigorosamente.
Quindi ragazzi, se volete giocare, fate sport.
Fatelo piano. Ragazzi, ho perso la scalata della vita per quella roba, come disse il grande scalatore delle Ande. Bene, ringraziamo. Grazie a tutti per essere stati con noi.
Ciao,
Carmelo, Tahir, Cecilia, Alicia,
ciao,
Luca. Ciao, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao.